turco con sì, un giocatore che ha la Fiorentina nel cuore, se sei d'accordo.
E
no.
Come faccio a non essere d'accordo?
Buonasera e ben trovato a Emiliano Viviano. Ciao Emi, buonasera e ben trovato. Ciao.
Buonasera.
Ecco, caro Emi, come stai innanzitutto? Perché insomma avete ricominciato la preparazione col Karagümrük dal 1° di luglio, 25 sedute il giorno. Per Viviano ormai è diventato uno stecco, praticamente diciamo gli si vedono tutte le costole. Mi hanno detto, non eri stato così in forma, dice, dagli anni d'oro.
No, non è vero.
No, scherzo. No, però com'è la preparazione? Ecco, mi togli questa curiosità rispetto a quella che facciamo in Italia. Cioè, grande differenza, Emiliano?
C'è un allenatore italiano, quindi,
quindi è uguale, cioè, che poi sarebbe il grande Farioli che naturalmente sì, insomma poi ci parlerai anche lui, ecco, però so, preparazione è assolutamente diciamo uguale a quella italiana.
No, vabbè, rispetto a quando ho iniziato io è diverso, si usa molto di più la palla, si corre un po' meno o si corre con la palla, quindi un po' evoluta diciamo.
Come parte il Karagümrük per questo nuovo campionato turco?
Ma sai, l'anno prossimo è un po' un'incognita, un po' per tutti, perché con questa nuova regola che hanno messo i tre giocatori turchi che devono giocare nei 90 minuti, cambia un po' le carte in tavola, però insomma noi siamo fiduciosi.
Ecco, io ti volevo chiedere se a questo punto ci puoi anticipare qualche mossa del Karagümrük. Arriva qualcun altro da qui al 31 agosto che ha giocato nel campionato italiano, oppure c'è un velo di mistero su questo trattativa, su questa potenziale trattativa di mercato? Ci dobbiamo aspettare qualcun altro così?
No, sicuramente qualcuno arriverà ora.
No, quello sì. Però pensavo se qualcun altro che ha giocato in Italia, visto che la colonia degli italiani cresce nel Karagümrük, no?
Sì, comunque penso di sì.
Ruolo? Nulla?
Stiamo cercando difensore, perché siamo un po'... È l'unico ruolo dove siamo un po' scoperti.
Bisognerebbe capire anche il budget, così. Capisco il budget, capisco il ruolo del difensore e arrivo al giocatore.
Chiediamo le iniziali.
No. Senti, ti volevo chiedere, Emiliano, proprio rimanendo sul campionato turco e per chiudere proprio questa parentesi sul campionato turco, a oggi secondo te la favorita?
Io sinceramente, detta così a nomi, ti direi il Trabzonspor probabilmente.
Ah, addirittura, addirittura. Perché?
Sì, ora in estate, l'anno scorso è arrivata comunque quarta, in estate ha preso Bruno Perez, ha preso Cervinho, ha preso Hamsik. Una buona squadra, sì.
Ecco, e l'ultima considerazione te la faccio sempre sul mercato, perché sai benissimo che Farioli, che tra l'altro a me piace tanto, e anche a Francesco Benvenuti che lo conosce da tanto tempo, insomma lo consideriamo veramente un grande allenatore potenziale, cioè, è stato cercato anche dallo Spezia. Ecco, secondo te prima o poi ce lo rivediamo in Italia ad allenare, prima o poi, naturalmente, che dici?
Ma credo e spero di sì, che è bravo, è bravo. Devo stare qua io a dirvelo, insomma, ragazzo che ha 32 anni sta vivendo un'esperienza come la sua, è ovvio che sia bravo. Speriamo che in Italia qualcuno, come lo Spezia sembrava quest'estate, abbia il coraggio poi di comunque puntare su un ragazzo che non ha un pedigree da calciatore, e si sa che a volte no, c'è un po' di
titubanza
a farlo.
Sì, speriamo che sia un po' il Nagelsmann italiano, sì. Abbiamo tutti questa aspettativa. A proposito di cose italiane, voglio chiedere a Emiliano come ha vissuto insomma l'affermazione dell'Italia, perché sì, è stato un percorso bello intenso, non so che ne pensi.
Ma io ero consapevole, sinceramente non so se ne avevo parlato, non mi ricordo anche pubblicamente se con voi o con qualcuno altro, quindi... erano mesi che questa squadra mi piaceva lo spirito, mi piaceva come giocava, e comunque poi quando nel calcio non perdi prima dell'Europeo erano 30 partite, 31.
Sì, arrivarono a 31 all'inizio.
Difficilmente viene per caso questa cosa, no? Poi l'entusiasmo e poi anche questa un po' di, chiamiamola cavola, che l'Italia ogni volta dopo grandissime sconfitte e delusioni ha sempre fatto grandi risultati, siccome 2 anni fa abbiamo avuto probabilmente una delle peggiori nella nostra storia, ci siamo ribaltati subito.
Però ecco, da qui a dire di fare un grande europeo, a vincerlo c'è un po' di differenza. Cioè, io francamente non mi immaginavo potesse davvero vincere l'Italia. Cioè, magari arrivare.
No, io sì.
Lo so, ma io appunto, giustamente, io fui giornalista, sono scarso, come tu sai bene. Quindi a maggior ragione, non avendo giocato a pallone, se no a Bagnaripoli. Cioè, più di questo no, non potevo fare. No, però a parte le battute, la semifinale vincere, ci poteva stare, ma vincere è tanta roba, no?
No, vincere e perdere a volte nel contesto, cioè è veramente sottilissimo. Cioè, secondo me l'Italia ha strameritato tutto l'Europeo, però con la Spagna, per esempio, magari potevi perdere e andare fuori, no? È normale, ma nel calcio è sempre così, è sempre tutto abbastanza sul filo, però credo che poi alla fine, a livello proprio di tutto l'Europeo, sia la squadra che abbia meritato di più, in non generale. Cioè, proprio in generale, abbiamo vinto tutte le partite del girone, abbiamo vinto e convinto col Belgio. Sì, è vero, abbiamo sofferto un pochettino con la Spagna, secondo me anche un pochettino abbiamo messo una disposizione tattica che aveva cambiato l'Ister Righe, c'era un po' colto di sorpresa, però poi dopo si è dimostrata all'italiana una squadra che sa difendere. Con l'Inghilterra abbiamo giocato la finale a Wembley contro una squadra che ha viaggiato un decimo di tutte le altre, che ha giocato quasi sempre in casa davanti a 70.000 spettatori, cioè, gli abbiamo anche dato l'1-0 dopo 3 minuti, cioè.
No, più di così
sì,
sì. Che devi
più
fare?
Di così potevamo fare,
ah no, c'è provato. Tu
e, d'accordo con il premio di miglior giocatore dell'Europeo a Donnarumma, o meglio, te la voglio fare in un'altra chiave la domanda. Questo premio, giusto più o meno meritato che sia, lo racconta come il portiere anche più forte del presente in Europa?
Ma guarda, io fino a prima dell'Europeo, come sempre mi succede quando si parla di queste cose, non avevo, non ti dico il coraggio, non volevo dire che Donnarumma era uno dei portieri più forti del mondo, perché poi ci deve essere un grande evento che lo certifichi, no?
Ecco, sì, ecco.
Anche con alcuni giocatori, quando, che ne so, sento tanti che dicono, ti faccio un esempio, Haaland è un attaccante più forte del mondo. Prima voglio che Haaland lo dimostri, che ne so.
Vinco la Champions, magari, dici.
No, sì. Vinca no, perché poi anche lì vincere o perdere, no, però che ne so. Magari per 2 o 3 anni di fila mi fa capocannoniere in Champions, sì, vinca gli scudetti in Premier League piuttosto che in Germania. Ecco, secondo me adesso si può dire tranquillamente che Donnarumma è uno dei 3 portieri più forti del mondo, ecco. Ha dimostrato.
E io sono d'accordo con te su questa valutazione, non che ci sia bisogno della mia certificazione, però lo pensiamo in parecchi che sia più forte. Perché poi alla fine, no, su Donnarumma siamo riusciti anche, io ho sentito anche delle critiche a Donnarumma che mi sembrava di sentire quando c'era Frey, portiere della Fiorentina. Tra i pali eccezionale, però quando deve uscire, per l'amor del cielo, no, per le uscite, cioè, ma io non lo so a volte di cosa si stia parlando, francamente. No, vorrei sapere da un portiere.
Proprio,
che, ecco, cioè,
se proprio lo vuoi sapere da me, è proprio quello che lo rende il portiere più forte del mondo. Ha un coraggio incredibile, ecco. In finale fa 2 o 3 uscite che bisogna avere 2 palle, scusate, o
ottagonali. Meno male l'hai detto te così.
Infatti 22 anni era quello che appunto avrei voluto sottolineare io, l'età che se il gesto tecnico dell'uscita, poi magari Emiliano mi correggerà, però c'è ancora molto tempo per affinare quei piccoli dettagli. È vero che l'uscita è un fondamentale, come si chiama, però è allenabilissima anche,
sì,
perché...
ma ragazzi, ma sì, prego. A letture ha tutto credetemi, io nella mia vita sinceramente ormai a 35 anni non ho mai visto un ragazzo con questo potenziale, con questa forza, con questo coraggio, sono sincero.
E questo ovviamente assolutamente sì. Senti Emis, come qui c'è un covo viola, lo possiamo dire chiaramente, sì, il Cecca, Dimitri Conti, che insomma, tra l'altro scrive e lavora anche per Firenze Viola, oltre che per tutto Mercato Web e TMV Radio, e poi ci sei te soprattutto, che sei l'emblema in questo momento più rappresentativo anche di noi della Fiorentina. Io l'altro giorno quando ti ho contattato ti ho sentito entusiasta d'italiano, parecchio entusiasta.
Ma sì, perché è un allenatore bravo, perché è un allenatore, chiamiamolo, moderno, va nella direzione in cui il calcio va, e perché comunque mi sembra che comunque dall'anno scorso la Fiorentina come società in generale si sia messa, diciamo, nella testa di dare più peso all'allenatore, chiunque esso sia, che fosse Gattuso prima o l'italiano, ed è un bene, perché con tutto il rispetto che posso avere per Gio Barone, Commisso, suo figlio, insomma, calcio è meglio, cioè bisogna ascoltare chi lo fa, chi l'ha sempre fatto, chi ha tanta esperienza, quindi spero che venga ascoltato l'allenatore.
Ecco Emiliano,
anche se è giovane come allenatore, sì, ha fatto 25 anni da professionista, da calciatore.
Sì. Poi in un ruolo in cui la testa va saputa usare spesso e volentieri. Quello che ti voglio chiedere a proposito del gioco d'italiano è, secondo te, quale pedina in questo momento gli manca barra gli servirebbe di più per avere veramente una Fiorentina più vicina possibile alla sua idea di calcio?
Ma secondo me, avendo visto quello che fa l'anno scorso, forse un play, cioè un campista con delle caratteristiche un po' diverse.
Pulgar no, eh?
Ma sì, però magari, che ne so, l'anno scorso mi sembrava che volesse un po' più di dinamicità. Non lo so, perché poi magari cioè, tu hai visto lo Spezia, e allo Spezia aveva dei giocatori con determinate caratteristiche, invece avendo Bulgaro, avendo Amrabat, avendo Duncan, o chi so, Bonaventura Castrovilli, anche lui si adatta, oppure gli piace anche di più. Cioè, magari non era allo Spezia esattamente quello che voleva fare, questo bisognerebbe, lo si capirà durante la stagione.
Io penso che Emiliano Viviano nel futuro farà il dirigente. Io ho questa idea che secondo me lui può fare tutto, può fare l'allenatore, direttore sportivo, team manager, può fare preparatore dei portieri, può fare tutto. Però secondo me io lo vedo bene a fare il dirigente. Allora, magari se un domani gli piacesse fare anche la carriera da direttore sportivo, mi porto avanti nel tempo. E allora richiedo a Emiliano Viviano, al calciatore ma al futuro magari dirigente, come si gestisce secondo te la vicenda Vlahovic? Perché siamo di fronte a un giocatore che è evidente sta bene alla Fiorentina, perché non sarebbe sorridente, non si allenerebbe con questo entusiasmo, eccetera, che ha un potenziale enorme, che guadagna oggi 800.000 euro, sì, meno di 1 milione di euro, che probabilmente ne potrebbe guadagnare 3 o 4, che però al momento non ha ancora firmato il rinnovo. E siccome siamo molto borderline su questa situazione, consiglio di Viviano, se non a Vlahovic in generale...
Chi è scadenza quest'anno?
No, c'ha il 30 giugno 2023, esatto, c'ha 2 anni. Però sai, la Fiorentina sta cercando di... Cioè non è una situazione semplice. Secondo te come va a finire, come potrebbe andare a finire?
Secondo me, sinceramente, bisogna fare iniziare l'anno, vedere come va in tutti e due i sensi, perché secondo me, se proprio devo dire la mia, dei due, quello che può essere titubante, Vlahovic, non la Fiorentina.
Sì, pensiamo anche noi.
Sì.
Se le cose durante l'anno vanno bene per tutti, si riesce a trovare una soluzione, altrimenti a giugno si vende. Poco da fare.
Cioè, tu dici, o cioè, tu lo porteresti a un anno alla scadenza? Cioè, nel senso, cioè, alla fine lasciarlo un anno solo, cioè, è un po' un rischio, però, perché se...
No, non ti ho detto che lo porterei un anno alla scadenza, ho detto che comunque se tu decidi di vendere un giocatore, lo decidi di vendere durante la stagione, capito
Sì.
Adesso è troppo tardi, forse.
Però sì, ora è dura,
Tre ditti nel mercato di gennaio.
Sì, ho capito cosa intendi.
Non, se ti accorgi che non riesci a trovare un accordo, allora lì comincia a aprirsi la strada con... determinate squadre, penso così, ma io credo che alla fine si vada verso il rinnovo, lo vedo sereno. Secondo me lui è un po', ti faccio un esempio un pochettino banale, secondo me è un po' più piccola, ma è una vicenda Donnarumma. Secondo me alla fine Donnarumma non rinnova al Milan, così il mio pensiero è, perché non ritiene il Milan all'altezza
della sua ambizione.
Non credo assolutamente sia un problema economico di quello che gli hanno dato
al Milan.
Non solo un problema,
perché io sappia qualcosa, un pensiero,
no, è la tua idea,
che mi viene in mente.
A Viviano piace Dragoschi, lo confermerebbe come portiere della Fiorentina?
Sì, no, a me generalmente piace, poi si ritorna sempre al discorso prima di quello che vuole l'allenatore. Io mi ricordo per esempio che parlavate di Gattuso, che avrebbe voluto un portiere
che gioca coi piedi,
più bravo coi piedi, sì. C'era questa notizia, diciamo.
Io l'anno scorso ho visto diverse volte lo Spezia, e le squadre di Gattuso giocavano da dietro, quelle di Italiano mi sembra ancora di più. Magari non ha la stessa opinione di Gattuso, o magari l'opinione che avevate voi di Gattuso, su, insomma, che dicevano i giornalisti che Gattuso avesse su Dragoschi, è cazzata. Quindi non lo so.
Non lo so quale, non si sa qual è, insomma, la verità non la sa, probabilmente la sa nessuno.
Ora a Gattuso neanche glielo possiamo
chiedere. Gattuso non si può chiedere, la Fiorentina non ci hanno detto nulla, per cui magari erano più interpretazioni nostre, ci sta, chissà.
No, io non l'ho mai visto molto giocare Dragoschi da dietro, ma quello faceva parte anche di un calcio diverso che proponeva la Fiorentina prima, ma non mi sembrava scarso lo piede, sinceramente.
No, è vero.
È solo una questione di adattarsi a determinate giocate, a determinati tempi.
Senti Emiliano, come prima facevamo il giochino, no, della griglia delle squadre per l'anno prossimo favorite per lo scudetto, Io so sempre dell'idea che l'Inter è ancora un pelino davanti a tutti, al netto, no, di non avere più Conte, anche se secondo me Simone Inzaghi avrà una fame enorme e questo potrebbe compensare in parte, no, l'assenza di Conte. Poi è chiaro, è andato via Hakimi e non si può riprendere Cancelo, cioè per dire, dovranno prendere un altro profilo che non è magari Hakimi, ma insomma di un certo livello. E poi ci metterei subito dietro la Juventus con Napoli, Milan, Atalanta. Tu di che avviso sei? A oggi, il mercato ancora non è chiuso. Sì.
Sono abbastanza d'accordo, i favoriti Inter e Juve assolutamente. Allegri ridarà sicuramente un equilibrio alla Juve, però bisogna vedere se la Juve questo equilibrio lo ritrova poi, perché comunque qualche cambiamento lo trova anche Allegri. Trova giocatori con un paio d'anni in più, che sono sempre lì, qualche uno acciaccato, un po' di problemi a centrocampo anche a livello di infortuni. Però la Juve è assolutamente tra le favorite, non c'è dubbio.
Io voglio rimanere in ambito portieri e ti chiedo che acquisto è stato quello di Musso dell'Atalanta. Mi spiego, se ha fatto bene, è un potenziamento quello dell'Atalanta, salutare Gollini che sta firmando in questo momento con il Tottenham, per inserire un portiere che negli anni di Udine effettivamente ha fatto vedere belle cose come Musso. È davvero una crescita secondo te?
Allora, Gollini mi piace molto come portiere forte. Musso è forse il portiere che mi piaceva di più di quelli, diciamo, emergenti. Ma credo sempre, cercando di analizzare la situazione da un punto di vista proprio tecnico o dirigenziale, che sia un discorso secondo me legato a un allenatore, nel senso, magari c'è qualche cosa nella maniera di giocare allenatore, mi piace di più avere Musso di Gollini, perché se no, anche a livello di, diciamo, di valore generale, una grandissima differenza non c'è. Non so come dirvi.
Oh, non la vedi, certo, assolutamente.
Senti Emiliano, io ti faccio l'ultima domanda che riguarda De Zerbi. Come lo vedi allo Shakhtar? Cioè, secondo te che farà allo Shakhtar uno come Roberto De Zerbi, che secondo me ha già dimostrato tantissimo al Sassuolo? Cioè, si potrà togliere veramente grandi soddisfazioni?
Secondo me Nico si dà un profilo internazionale sicuramente, per noi è un campionato lontano, ma per il resto del mondo è un campionato molto servito, cioè nel senso, lo Shakhtar è una squadra che ti apre un mercato tedesco, ti apre il mercato inglese, e quindi fare bene con lo Shakhtar anche proprio a livello di gioco, valorizzare decine di giocatori come ha fatto lo Shakhtar in questi anni, tipo poi aprire un mercato, cioè, è difficile, con tutto il rispetto del mondo, non voglio essere niente per domani, che ti faccio un esempio banale: il Tottenham pensi a De Zerbi dopo che aveva Sassuolo. È molto più probabile che il Tottenham possa pensare a De Zerbi se fa i risultati con lo Shakhtar. Cioè, il Tottenham è venuto il nome perché parlavamo di Gollini.
Sì, certo.
È uno step intermedio. Chiudo l'ultimissima con un ultimo portiere, un altro nuovo portiere, Rui Patricio. Se è il portiere ideale per la Roma di Mourinho, se è un buon acquisto, un portiere come gli altri?
Beh, un portiere che ha un profilo internazionale, insomma, ha fatto la Champions, ha vinto gli europei, tra l'altro da stra protagonista.
Sì.
Quindi nell'ultimo paio d'anni la Roma ha avuto un po' di problemi anche di alternanza di portiere, quindi
soprattutto l'ultimo
è una scelta legata proprio anche a livello di personalità, di esperienza.
E quindi sicuramente è un'ottima scelta, un nome giusto per l'Inter di Mourinho.